Benvenute e benvenuti da Manuela Cadeddu al quinto podcast di Professione Project Manager. Oggi tratteremo il tema delle comunicazioni di progetto per poi approfondire alcuni aspetti specifici di un grande tema che è quello della comunicazione. La gestione efficace delle comunicazioni di progetto è probabilmente uno degli aspetti più delicati del lavoro di project management. In cosa consiste la comunicazione di progetto? La comunicazione di progetto include i processi necessari per garantire che le esigenze di informazione del progetto e dei suoi stakeholder siano soddisfatte. Ma in che modo? Attraverso la comunicazione scritta, con la comunicazione verbale e con la comunicazione visuale. Quindi questi tre aspetti concorrono a rendere più efficace la comunicazione di progetto. Tutte queste forme di comunicazione si esprimono attraverso lo sviluppo di elaborati, report, documenti condivisi in formato cartaceo o digitale, e ancora immagini, comunicati, video diffusi sui mezzi di comunicazione e sui social network attraverso web o mobile app, quindi email, LinkedIn, siti web aziendali, blog e social quali Twitter, Instagram, Facebook e Twitter. Ci sono diversi tipi di comunicazione. La comunicazione può essere orale e scritta, formale e informale, e di solito viene fruita tramite una combinazione di questi aspetti. Una combinazione di comunicazione orale informale è quella che viene utilizzata nelle riunioni e nelle conversazioni tra i membri del team di progetto o quando ci si approccia all'analisi di un problema semplice. Invece la forma di comunicazione scritta e informale è quella che viene utilizzata per un memo, per scrivere un'email, delle note o un promemoria. Abbiamo poi invece tutti quegli aspetti che riguardano la comunicazione formale. Nel caso di una comunicazione formale e orale, possiamo annoverare le presentazioni, le conferenze e l'illustrazione di un prodotto, mentre quando la comunicazione diventa formale e scritta, allora va utilizzata in quelli che sono i documenti ufficiali di progetto, nell'aggiornamento dei piani di project management, nella definizione dei deliverable e nell'analisi di un problema complesso. Se ragioniamo in termini di focus gerarchico, la comunicazione può essere verticale o orizzontale. In genere parliamo di comunicazione orizzontale, indicando quella comunicazione che avviene tra i vari progetti, mentre parliamo di comunicazione verticale verso l'alto se questa è rivolta ai senior manager. Mentre la comunicazione verticale verso il basso è quella rivolta al team di progetto. La comunicazione può essere inoltre interna ed esterna, ufficiale e non ufficiale. Può essere quindi interna al progetto e allora si pone il focus sugli stakeholder interni al progetto e all'organizzazione. Riguarda quindi tutte le comunicazioni tra i membri del project team e dell'organizzazione. Oppure può essere esterna al progetto e quindi si pone il focus sugli stakeholder esterni, quindi è la comunicazione del project team con il cliente, con i fornitori, con gli altri progetti, con i media. Poi abbiamo una comunicazione ufficiale, si tratta di quella tipologia di comunicazione, che ha meccanismi di registrazione e raccolta di dati e informazioni, come ad esempio i report aziendali o le newsletter. E poi c'è una comunicazione non ufficiale, quella che si incentra sulla creazione e il mantenimento di relazioni professionali tra il team di progetto e gli stakeholder attraverso mezzi informali come le comunicazioni non registrate, quindi gli incontri parlati, o in generale gli incontri conviviali. La comunicazione di progetto ha lo scopo di sviluppare le relazioni necessarie per il successo del progetto e l'impegno ad evitare le incomprensioni su obiettivi, requisiti e ambito del progetto stesso. Una comunicazione di successo è costituita da due parti: lo sviluppo di una strategia basata sulle esigenze del progetto e degli stakeholder di progetto, e questa strategia servirà a sviluppare un piano di gestione delle comunicazioni, e poi ci sono i messaggi per garantire che agli stakeholder vengano comunicate le informazioni appropriate in vari formati e con i diversi mezzi definiti nel piano di gestione delle comunicazioni. Affinché la comunicazione sia efficace, serve un'attenta selezione dei metodi, dei messaggeri e dei messaggi sviluppati nel processo di pianificazione della comunicazione. Le comunicazioni di progetto sono pensate e attuate con l'impegno teso a evitare incomprensioni. I problemi di comunicazione non si possono eliminare del tutto, ma possono essere ridotti utilizzando le 5 C della comunicazione, pensate in particolare per le comunicazioni scritte. Queste 5 C sono correttezza, concisione, chiarezza, coerenza e controllo. Vediamo di approfondirle. Correttezza intesa come correttezza grammaticale e ortografica. Infatti, gli errori di grammatica e ortografia possono distrarre l'interlocutore e addirittura possono introdurre distorsioni nel messaggio, riducendone la credibilità e la comprensione. La concisione è poi fondamentale nell'esprimersi ed è tesa all'eliminazione delle parole in eccesso. Il messaggio conciso e ben costruito riduce la possibilità di fraintendimenti sul contenuto del messaggio, perché riporta informazioni essenziali. C'è poi la chiarezza dello scopo del messaggio. Durante l'organizzazione della comunicazione, occorre accertarsi che le esigenze e gli interessi dell'interlocutore siano tenuti nella giusta considerazione, per non divagare o, peggio, andare fuori tema. Fondamentale è anche la coerenza del flusso logico delle idee. Nell'organizzare la comunicazione occorre prestare attenzione al flusso logico delle informazioni, utilizzando paragrafi e sezioni. C'è poi il controllo del flusso di parole e idee. In questo caso, l'inserimento di grafici e riepiloghi facilita la comprensione del messaggio. Le 5 C della comunicazione scritta sono rafforzate da altre competenze comunicative. Vediamone alcune. Partiamo dall'ascolto attivo, che consiste nel porre attenzione a chi parla, sintetizzando mentalmente il messaggio ricevuto, dando riscontri all'interlocutore tramite il linguaggio del corpo, quindi per esempio si può annuire o dissentire con gesti del capo, e ponendo delle domande in caso di dubbi. Fondamentale, soprattutto quando si lavora in team dislocati in varie parti del mondo, è sviluppare una consapevolezza delle differenze culturali e personali. La conoscenza di queste differenze porta a un arricchimento professionale, ma necessita di comprensione e tolleranza. Fondamentale in qualsiasi progetto è poi l'identificazione, la definizione e la gestione delle aspettative degli stakeholder. È importante infatti tener conto delle eventuali aspettative in conflitto tra gli stakeholder, utilizzando la negoziazione per ridurre il disallineamento di queste aspettative. Ancora, il potenziamento delle competenze di tutti i membri del team deve essere proseguito in vari ambiti, con la motivazione delle persone, allenando l'abilità nel convincere l'interlocutore a eseguire un'azione, esercitandosi a negoziare per raggiungere accordi tra le parti reciprocamente soddisfacenti e ridurre quindi i ritardi nelle decisioni e più in generale esercitarsi a ridurre i conflitti. Esistono dei falsi miti sulla comunicazione. Secondo uno studio dello psicologo americano Albert Mehrabian, condotto alla fine degli anni 60, nello specifico campo dell'emotività, con esperimenti che si occupano della comunicazione di sentimenti e atteggiamenti, come per esempio la simpatia e l'antipatia, la comunicazione è distribuita in tre grandi categorie. La comunicazione visuale, la comunicazione vocale e la comunicazione verbale. Secondo una percentuale che vede la comunicazione visuale prevalere per il 55%, seguita poi dalla comunicazione vocale che occupa il 38% di importanza nella comunicazione e in ultimo la comunicazione verbale che occupa solo il 7% di importanza nelle nostre comunicazioni. Se leggiamo questi dati senza contestualizzarli, quindi senza calarli nell'ambito di ricerca in cui Mehrabian li ha verificati ed estrapolati, potremmo essere portati a concludere che il linguaggio del corpo influisce nei confronti dell'interlocutore per il 55%, la voce per il 38%, mentre il contenuto, quindi la comunicazione verbale, solamente per il 7%. In realtà Mehrabian in un suo articolo ha precisato che, a meno che un comunicatore non stia parlando dei propri sentimenti e atteggiamenti, queste equazioni non sono applicabili. Mehrabian cercò sempre di sfatare questo mito creato intorno ai suoi studi, con grande disappunto per l'uso strumentale e inadeguato delle sue ricerche. In un'intervista dichiarò: «Sono ovviamente a disagio per le errate interpretazioni del mio lavoro. Fin dall'inizio ho cercato di spiegare alle persone le corrette limitazioni delle mie ricerche. Sfortunatamente, il campo dei sedicenti consulenti d'immagine aziendale o dei consulenti della leadership ha numerosi praticanti con pochissime competenze psicologiche». Le parole in realtà hanno un grande potere in tantissimi contesti e nel caso del project manager vanno scelte con cura e precisione, in modo da comunicare in modo chiaro e senza fraintendimenti, rispettando le differenze culturali. Devono essere tali da perimetrare correttamente l'ambito di progetto e favorire i rapporti di collaborazione con il team e gli stakeholder. Già il filosofo Gorgia, nell'opera Encomio di Elena, scriveva: «La parola è un gran dominatore che con piccolissimo corpo e invisibilissimo divinissime cose sa compiere. Riesce infatti a calmare la paura e a eliminare il dolore, a suscitare la gioia e ad aumentare la pietà». La forza della parola, quindi, come l'arte di saper convincere e portare dalla propria parte chi ascolta. Gorgia conosce finemente queste tecniche, come tutti i sofisti del V secolo a.C., e per lui l'efficacia persuasiva sta alla base della validità del discorso più della verità stessa. Sul potere delle parole giuste c'è un interessante TED del 2018 della brillante linguista Vera Gheno intitolato Il potere delle parole giuste, appunto. Vi consiglio di vederlo perché è davvero molto attuale. Riprendendo il tema del linguaggio del corpo e dell'importanza dei segnali che anche inconsapevolmente comunichiamo con i nostri gesti, il nostro modo di fare, qualche tempo fa mi sono imbattuta in un testo dal titolo bizzarro ed enigmatico. Perché gli ingegneri si siedono come scimpanzé e le prof parlano con le ginocchia? Il sottotitolo tenta di chiarire e recita così: I segreti del linguaggio del corpo per avere successo sul lavoro, ed è più attinente al titolo originale, Body Language in the Workplace. Gli autori sono due psicoterapeuti australiani, Alan e Barbara Pease, e il tema del libro è senz'altro suggestivo e benché ogni libro lasci qualcosa di positivo, devo dire che in questo testo si fa fatica a trovarlo. Cerchiamo di capire da dove prende origine il titolo. Gli autori parlano della catapulta, che è un gesto quasi esclusivamente maschile, volto a intimidire gli altri. Ecco, ne danno questa definizione. Gli scimpanzé lo usano molto spesso, come anche gli ingegneri, i commercialisti, gli avvocati, i manager e chiunque si senta superiore, dominante o sicuro di sé. Ecco, devo dire che questo è un cliché o un'aspirazione del titolo davvero singolare. E continua poi: le donne sviluppano un'antipatia istintiva per gli uomini che ricorrono alla catapulta durante gli incontri di lavoro. Beh, io direi non solo le donne, probabilmente anche gli uomini che sono educati, perché in realtà un atteggiamento del genere probabilmente si può definire semplicemente maleducato e arrogante. Non c'è dubbio che ci siano persone che hanno atteggiamenti di superiorità che manifestano con parole, gesti e linguaggio del corpo prevaricatori. Ma generalizzare affermando che gli ingegneri, i commercialisti, gli avvocati e i manager utilizzino una postura che gli autori appunto definiscono a catapulta come quella degli scimpanzé è così superficiale da far perdere di credibilità al testo. Ad avvalorare questa opinione, nel libro ricorrono spesso le frasi che iniziano con le ricerche dimostrano. E il libro è proprio disseminato di frasi che iniziano in questo modo. Però quali siano queste ricerche non è noto, visto che le fonti non sono citate, quindi non è possibile verificare la validità scientifica delle affermazioni dei due autori. Bisogna riconoscere che il libro pone l'accento su un aspetto forse troppo trascurato che riguarda i messaggi che inconsciamente trasmettiamo con gesti e postura del corpo, per esempio la stretta di mano, il modo di gesticolare, la distanza che teniamo con i nostri interlocutori, il rispecchiamento come ripetizione dei gesti e della postura di chi abbiamo di fronte, che può essere anche un sistema efficace per costruire una relazione collaborativa, oppure la sincronizzazione, ovvero la modulazione del proprio ritmo e tono di voce a quella dell'altro, o ancora i movimenti oculari e tutti quei micromovimenti facciali di cui siamo inconsapevoli, ma che spesso fanno trasparire quello che stiamo pensando. Il libro di cui vi ho parlato non è quindi uno di quelli che mi sento di consigliare, però se vi ha incuriosito e volete conoscere l'autore, uno degli autori, vi posso segnalare che Alan Pease è stato protagonista di un TED del 2013, dove devo dire in maniera anche simpatica e partecipativa, sintetizza in un quarto d'ora le sue teorie sul linguaggio del corpo. Riprendiamo ora un tema che abbiamo solo accennato poco fa, che è quello della consapevolezza delle differenze culturali e linguistiche. Il mondo del lavoro, infatti, è sempre più globalizzato. Gli strumenti di comunicazione a distanza permettono di collaborare agevolmente da remoto con team sparsi in tutto il mondo. Questa apertura conduce a una maggiore ricchezza culturale perché introduce nei progetti valori, metodi di lavoro, punti di vista differenti, insomma il bagaglio personale dei membri del team, ma non è certo priva di trappole. Quindi entra in gioco la nostra capacità di porci in un atteggiamento di ascolto attivo per entrare in sintonia con chi parla una lingua diversa dalla nostra, e pensa e si comporta in modo differente da noi. La prima forma di linguaggio ad essere studiata è stata quella facciale, Tanto che l'opera più importante sul tema è stata quella di Darwin del 1872, intitolata Le espressioni delle emozioni negli uomini e negli animali. Molti studiosi si sono poi via via interessati non solo alla mimica facciale e di tutto il corpo e al fatto che alcune emozioni come la rabbia, la tristezza o la felicità siano condivise da tutti in maniera uguale, ma hanno anche indagato quei gesti diversi da cultura a cultura. Pensiamo ad alcuni gesti del nostro quotidiano. Il gesto di sovrapporre pollice e indice della mano, nei paesi di lingua inglese ha il significato di ok, tutto bene. Ma ci sono alcuni paesi, come la Francia e il Belgio, dove questo segno assume il significato di zero oppure niente, perché avrebbe origine da un segnale che alla fine di una battaglia comunicava a distanza zero uccisioni. In Giappone invece vuol dire soldi, mentre in Brasile è un insulto. Pensate quindi a che cosa potrebbe succedere in un convegno dove la platea è composta da persone provenienti da diversi paesi. Uno stesso gesto comunica un messaggio differente a seconda della provenienza di chi lo interpreta. Altro esempio è quello del pollice in su. In Australia, in Inghilterra e in Nuova Zelanda può significare ok, tutto bene. Ed è anche un segnale di autostop e in alcuni casi invece può essere un segnale di insulto. In Grecia invece bisogna stare attenti perché è prevalentemente usato in senso dispregiativo. Il pollice in su in Australia, in Inghilterra e in Nuova Zelanda significa ok, tutto bene, oppure viene utilizzato come segnale di autostop. Mentre in Grecia bisogna stare molto attenti perché è prevalentemente usato in senso dispregiativo. In Iran ancor di più perché tale gesto equivale al dito medio. Ancora, V, il segno della vittoria che viene fatto con l'indice e il medio rivolti verso l'alto, mentre le altre dita chiuse a pugno verso il palmo. Nei paesi anglosassoni rappresenta la vittoria perché durante il secondo conflitto mondiale, Churchill lo utilizzava proprio con questo significato. In alcuni paesi europei tale segno indica semplicemente il numero 2, mentre in altri è un segno di offesa. Il linguaggio del corpo, insomma, ha una propria grammatica e quindi va letto e interpretato come fosse un libro scritto. Sono molto interessanti anche le microespressioni facciali. Le pupille si dilatano quando si prova piacere e si restringono davanti a una cosa sgradevole o quando si sta dicendo una bugia. Le sopracciglia, invece, tendono a sollevarsi entrambe per dare enfasi a un discorso che si sta pronunciando o come cenno di saluto. Se ne alza una come segno di scetticismo, mentre si abbassano gli angoli interni verso il centro se ci si arrabbia oppure quando si fa fatica a capire qualcosa. Se ci si morde le labbra, quasi sicuramente si sta tentando di calmare un senso di ansia, quando si è nervosi o quando si è in difficoltà. Se si porta il labbro inferiore su quello superiore, significa che si è incerti su qualcosa. Invece il sorriso a labbra strette è visto come un gesto di cortesia che utilizza chi non si sente veramente felice e a proprio agio. Il linguaggio del corpo può quindi essere visto anche come uno strumento per accorgersi quando una persona mente. Ed è proprio quello che succede in una serie televisiva del 2009 intitolata Lie to Me, che racconta come lo psicologo Cal Lightman, il bravissimo Tim Roth, esperto di comunicazione non verbale, collabora con la giustizia per risolvere casi complicati utilizzando la sua infallibile esperienza nel capire quando una persona mente. Le caratteristiche professionali del personaggio prendono spunto dal lavoro dello psicologo Paul Ekman, consulente scientifico della serie, che nel 2009 è stato inserito dalla rivista Time Magazine nella lista delle 100 persone più influenti al mondo. Se non l'avete vista, vi consiglio di recuperarla perché è recitata benissimo ed è molto istruttiva.
Ho consigliato al mio cliente di non rispondere alle domande. Non dirà una parola.
Non fa niente. Non importa, tanto non faccio affidamento sulle parole. Statisticamente, in media, una persona dice 3 bugie ogni 10 minuti di conversazione. E vi assicuro, parlo di gente normale, non di chi mette bombe in una chiesa di un quartiere nero. Questo caso è diverso.
Non c'è tempo per i numeri da circo di questo scienziato. Sono già 4 ore che lo interroghiamo.
Allora, l'FBI sa che vuoi fare una strage di massa. Quindi l'ATF sta passando al setaccio le 2 chiese più grandi frequentate dai neri. L'FBI si è sbagliata, però non me l'aspettavo.
Quelle 2 chiese non c'entrano.
Magari tu hai scelto una chiesa più piccola. Una dei sobborghi.
Non sai di cosa parli.
Non rispondere! Che ne dici se cominciamo le ricerche a Southbridge? No, sto scherzando. Non è quella chiesa. Ci concentriamo su Luton. Come la vedi?
Ci siamo, Luton!
La bomba è nella chiesa di Luton.
È un'accusa senza fondamento.
Che significa? Me l'ha appena detto. Hanno trovato una bomba nel seminterrato della chiesa di Luton un'ora dopo.
Un amico del dipartimento dice che questo tizio è matto. Ha passato 3 anni nella giungla per studiare le sopracciglia di una tribù primitiva.
Guardate le sue reazioni.
L'APF sta passando al setaccio le 2 chiese più grandi frequentate dai neri.
Avete visto una breve espressione di felicità sul suo volto, anche se ha fatto del tutto per nasconderla. È durata meno di un quinto di secondo. È quello che chiamiamo microespressione.
Ma che vuol dire? Come si fa?
Guardate la sua bocca. L'indiziato è felice perché passiamo al setaccio quelle 2 chiese, il che ci dice che sono le chiese sbagliate. Ora gli dico qual è il nostro nuovo obiettivo e...
Non sai di cosa parli.
Scrollata di spalle asimmetrica. Traduzione, non ho fiducia in quello che ho appena detto. Il corpo contraddice le parole. Sta mentendo. Sì.
Si accusa un sospetto e lui si mostra sorpreso. Come capisco se è sincero o se cerca di apparire innocente?
Ecco, quella è una sorpresa sincera. Compare sul volto per meno di un secondo. Ma se l'indiziato mostra sorpresa per più di un secondo, sta solo fingendo. Sta mentendo. Adesso gli dico che concentreremo le nostre ricerche a Luton e... Rivediamolo. Ostilità repressa. Attenti, se vedete questa microespressione in faccia a vostra moglie, il vostro matrimonio è finito. Credetemi. Sì.
Queste microespressioni non variano da persona a persona?
Per rispondere alla sua domanda, vediamo la testimonianza di Cato Kaelin. Al processo di O.J.
Ha ricevuto una somma notevole per un'intervista televisiva?
Sì.
Ostilità. Ostilità? Forte ostilità. Vergogna, vergogna e vergogna. Disprezzo. Queste sono espressioni universali. Le persone manifestano le emozioni allo stesso modo, che siano casalinghe o terroristi. La verità è scritta sul nostro volto.
Da recuperare anche Il negoziatore, un film del 1998 ancora molto attuale, con Kevin Spacey e Samuel Lee Jackson, che danno un'interpretazione magistrale dei loro personaggi, in un crescendo di azione dove l'arte della negoziazione è protagonista per tutte le 2 ore.
Fermo! Polizia, c'è un agente ferito!
Mi ha avvicinato una persona. Sa che ha sottratto denaro dal fondo invalidità.
Cosa?
Secondo lui, si sa chi li ha presi. Poliziotti. Gente del nostro distretto che potremmo definire amici che si fregano i nostri soldi.
Non ho nessun'altra alternativa finché questa indagine della disciplinare non si sarà conclusa. La tua pistola è il distintivo.
Perché volete incastrarmi? Sta tranquilla. Andrà tutto per il meglio.
La legge è dura con i poliziotti corrotti.
Voglio delle risposte. Perché io non ci vado in galera oggi.
Forse vi state chiedendo perché siamo qui.
Beh, è semplice.
Siamo qui per scoprire chi si è fregato i nostri soldi.
E chi ha ucciso Nat. Perché non sono stato io. C'è qualche cattivo fra di noi.
E oggi scopriremo di chi si tratta.
Lui conosce le nostre tattiche, ci sono un bel po' di edifici da isolare. Abbiamo abbastanza uomini.
Abbiamo personale di 6 diversi distretti.
Tu credi che ho ucciso Nathan?
Non so più che cosa credere di me.
Il soggetto è un esperto
tiratore. È anche esperto di esplosivi e un ottimo stratega. Signori, attenetevi al manuale. E attenzione alle opportunità di tiro.
Parla il vostro capo, Al Travis. Gradirei presentare a tutti voi il negoziatore, Chris Sebian, il quale, da questo momento, ha pieni poteri.
Il mio nome è Chris Sebian e da adesso ogni decisione passa attraverso me.
Nessun ordine è valido se non lo do io. Nessuna azione si esegue senza la mia previa approvazione. Sono sicuro che collaboreremo per mettere fine a questa storia in
sicurezza e velocità.
Capo, è sotto tiro, è la condizione ideale.
Nessuno spara a nessuno.
Bene, rispondi alla mia domanda. Che ci faccio io qua su?
Mi dia l'ordine, mi dia questo cazzo di ordine.
Aspetta, fermi, non sparate!
Quando gli amici ti tradiscono, gli unici di cui ti puoi fidare sono gli estranei.
Sentite in questo estratto come il protagonista smaschera uno dei suoi nemici ricorrendo alla neurofisiologia.
Quando fu ucciso? Tu menti. E io lo so che menti.
Ah, lo sai, eh? Adesso mi leggi nel pensiero?
No, affatto. Te lo leggo negli occhi. Gli occhi non possono mentire. Tu non hai capito cosa facevo. Piccola lezione sulla bugia. È in questo modo che facciamo noi veri poliziotti. Studiamo i bugiardi. Esempio, se ti faccio una domanda su qualcosa di visivo, come il tuo colore preferito, e i tuoi occhi vanno in alto a sinistra, beh, la neurofisiologia ci insegna che i tuoi occhi vanno in quella direzione perché attivi le tue funzioni visuali, e quindi stai dicendo la verità. Se i tuoi occhi vanno in alto a destra, metti in funzione i centri creativi del cervello, quindi dici una stronzata. Coraggio, riproviamoci.
Se siete curiosi di sapere come andrà a finire, recuperate il film. I mesi di giugno, luglio e inizio agosto propongono tantissimi webinar che spesso chiudono serie di appuntamenti iniziati mesi prima. Vediamo alcuni di questi appuntamenti. Il 23 giugno alle 18.30 ci sarà il secondo webinar della serie Agile in Action, una serie di 4 incontri della durata di 45 minuti ciascuno che il PMI SIC ha deciso di organizzare con il supporto di specialisti del mondo del project management, al fine di raccontare il modo in cui gli strumenti agili sono utilizzati quotidianamente in diversi settori professionali. L'argomento sarà: ottimizziamo la delivery con il value stream di Disciplined Agile, e il relatore sarà Felice Pescatore. L'8 luglio, sempre alle 18.30, ci sarà il terzo appuntamento dal titolo Pianificazione Agile a lungo termine e il triangolo di ferro. Il 21 luglio, sempre alle 18.30, l'ultimo webinar con Giampaolo Marucci, che parlerà di realizzazione software, quanto è complicato e del fatto che non sia il caso di complicarci ulteriormente la vita, e porterà un case history. Il 29 giugno alle 13.30 per la serie A pranzo con il NIC si terrà un webinar dal titolo Volontariato e Management, come si gestisce un progetto di fornitura di acqua potabile ai villaggi africani. Sempre il 29 giugno, però questa volta alle 19.30, il PMI Chapter di Londra propone Design Thinking for Project, Il webinar è in lingua inglese e sarà condotto da un'autorità sul tema, Bruce Gay. Il 7 luglio alle 19 ci sarà il terzo appuntamento dell'innovativo programma del PMI SIC dal titolo La cucina come progetto complesso. Vi ricordo 12:20, ogni evento tratta un tema riportato nel nuovo PMBOK. L'8 luglio alle 13:30 per la serie Pranzo con il Nick ci sarà il webinar dal titolo Come introdurre Agile in azienda. Il relatore sarà Giovanni Puliti, cofondatore di Agile Reloaded. Ulteriori aggiornamenti sui eventi in corso nei prossimi mesi saranno pubblicizzati e pubblicati sul blog e sui social di Professione Project Manager. Questo era l'ultimo episodio della prima serie di podcast di Professione Project Manager. 5 puntate di carattere introduttivo su alcuni temi di project management. Quello del project manager è un mestiere impegnativo che pone ogni giorno di fronte a nuove sfide ed è forse per questo che è così appassionante. Nelle prossime settimane potrete seguire il blog e i canali social di Professione Project Manager per altri spunti e approfondimenti. Buona estate!